Luca Ricci che sta per arrivare con il suo gotico rosa. E già dal titolo si capisce che qui l'approccio è un approccio un po' laterale alla faccenda amorosa, che ha il rosa, certo, ma anche il nero del gotico, e che usa le relazioni come punti di partenza per costruire situazioni in un modo o nell'altro un po' inquietanti, quando non quasi horror. E per carità, sono storie che partono normalmente. C'è un uomo deluso dall'amore che medita di uccidersi, una coppia che si incontra per una relazione clandestina, un ragazzino che cade vittima, se così si può dire, di un amore oscuro. Ma insomma, senza perdere tempo in riassunti, che poi è anche una raccolta di racconti, quindi è bello scoprirla pezzo per pezzo. Non perdiamo tempo e andiamo da Luca Ricci, che io ringrazio per essere con noi e con Alice.
Grazie a voi.
Luca Ricci, è vero secondo lei che nella letteratura italiana in particolare, ma anche europea in generale, il metro con cui si misura lo scrittore è comunque sempre il romanzo? Perché è una cosa che mi sembra che accada meno nella tradizione anglosassone.
Allora, è senz'altro vero, ci sono una serie di luoghi comuni che da sfatare, diciamo. L'estrattezza italiana è storicizzabile, nel senso che affonda le proprie radici tra lo scontro tra classicisti e romantici all'inizio dell'Ottocento, in cui praticamente i romantici venivano additati appunto come cultori di folletti, maghi, era una comunque dimensione che derivava dalla poesia cimiteriale anglosassone, quindi appunto una scrittura breve, una dimensione breve, che ad esempio Manzoni rigettò. E quindi, nonostante poi l'Italia non sia mai stata culturalmente paese di romanzieri, l'Ottocento si divise tra Leopardi e Manzoni, e tutta la scuola, diciamo, narrativa breve, che poi si incarnò in quel fantastico romantico del primo romanticismo tedesco, inglese, francese, venne completamente rigettata, ignorata dall'Italia, tant'è vero che noi abbiamo avuto la scapigliatura solo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. E questo terreno, diciamo, non è mai stato recuperato fino in fondo. Se si pensa che anche nel Novecento noi abbiamo avuto grandissimi scrittori che erano anche non solo romanzieri, ma anche grandissimi scrittori di racconti, nei nostri, diciamo, programmi ministeriali scolastici. In Italia viene comunque sempre letto il romanzo e non la raccolta di racconti di Pirandello, di Verga. È difficile. E quindi il racconto è più difficile, non c'è mercato. Ci sono vari poi motivi. Il luogo comune, diciamo, più divertente è quello che vuole il racconto come palestra dello scrittore. Cioè, se sei uno scrittore di racconti, non sei uno scrittore che è ancora arrivato alla maturità. La maturità sarebbe invece scrivere un romanzo.
E invece, cavolo, la difficoltà del racconto è forse maggiore. Lei addirittura, se non sbaglio, scriveva che il racconto è una forma più onesta rispetto al romanzo.
No, onesto, più che onesto, spietato, nel senso che onestamente ti fa vedere se sai scrivere oppure no, in quel senso chiaramente onesto, ma proprio perché in 3-4 pagine, 5, ma anche in dimensioni più lunghe, la cosiddetta novella, quindi con un'estensione maggiore rispetto alla short story di stampo anglosassone, comunque è impietosa, non si può sbagliare nemmeno una mossa e diciamo l'esterno e l'interno, la forma e il contenuto devono corrispondersi perfettamente, altrimenti il racconto non funziona. Questa poi, appunto, volevo finire, il luogo comune del racconto come palestra dello scrittore, smentito nei fatti da grandissimi scrittori maestri del racconto che non hanno mai scritto romanzi. Ad esempio, mi viene in mente uno che è un maestro del racconto, ma anche un maestro dei generi letterari moderni, Edgar Allan Poe, che praticamente scrisse solo racconti, oppure Raymond Carver, ma anche in Italia, diciamo, ci sono degli scrittori che si sono divisi tra racconto e romanzi, ma che le prove più significative le hanno date nel racconto, ad esempio Buzzati. E quindi si potrebbe continuare poi questa lista. Questo è chiaramente una cosa che andrebbe a discapito del romanzo, che però è un genere ormai egemone, quello è sempre stato, non c'è un'epoca d'oro del racconto che poi invece è stato, diciamo, scalzato da una forma diversa, antitetica e antagonista, cioè il romanzo, la forma lunga. È sempre stato il romanzo che dalla modernità poi si è impadronito, si è piazzato al centro della scena letteraria e ha fatto l'assopigliatutto. Questo per varie ragioni, però poi c'è da dire anche una cosa, che il romanzo è stato parcellizzato, cioè la fruizione del romanzo moderno, perché esiste la modernità, quindi anche un sistema comunicativo e mediatico fatto dei giornali, è sempre stato parcellizzato. I grandi cicli romanzeschi europei spesso uscivano a puntate come feuilleton nei giornali, sui giornali. E quindi è anche un po' un arbitrio, una forzatura pensare che quei romanzi lì poi vadano presi tutti insieme, no? È come se fossero state delle serie prima dell'invenzione chiaramente di Netflix e delle serie televisive. Quindi portarsi a casa tutto il romanzo significa poi portarsi a casa il cofanetto, le puntate insieme.
Già.
Però anche quei romanzi non erano visti o erano visti soltanto alla fine come un unicum. Ma in realtà poi venivano somministrati settimanalmente, periodicamente a un pubblico. Quindi in realtà erano, se si vuole, anche grandi raccolte di racconti, a cui poi si dava il nome di romanzi.
Dunque, Gotico Rosa è una raccolta di racconti d'amore, effettivamente. Quando si scrive d'amore c'è sempre un problema, di cui abbiamo parlato anche con Valeria Parrella, e cioè che ci si confronta a un certo punto, ci si deve confrontare con la descrizione del sesso. Ecco, lei, che evidentemente è un teorico anche della forma e della scrittura, ha sviluppato per caso un metodo per scrivere di sesso? Si è dato delle regole?
Scrivere di sesso non è un problema, cioè non mi affligge come problema, perché in realtà non voglio scrivere solo o semplicemente o direttamente di sesso, ma volendomi occupare, diciamo, di relazioni, di rapporti di forza tra persone, tra individui, interessandomi appunto l'uomo e le donne, chiaramente, mi interessa anche parlare del sesso, ma in questa prospettiva, stabilendo questa priorità, per cui diciamo che non volendo fare della letteratura, diciamo, erotica, ecco, non volendo autodefinirmi, autoghettizzarmi dentro un tipo particolare di genere o branca o sottogenere letterario, mi interessa fino a un certo punto, nel senso che lo vedo appunto un moto naturale. Parlando degli uomini, parlo anche del sesso che fanno tra loro e del fatto che questo sesso possa essere confuso con l'amore o viceversa. Racconto della pioggia, che è il secondo, in Gotico Rosa, narra di due adulteri, quindi si tratta di un doppio adulterio, che si trovano in una città a metà strada tra le loro vite ufficiali e intrattengono questa relazione clandestina, raccontandola solo attraverso i giorni di pioggia. Sostanzialmente è la storia molto monotona vista dall'esterno di questa coppia che non esce, ma consuma appunto tutta la sua furia, tutta la sua passione rinchiusa dentro questo albergo di questa città d'arte a metà strada nella quale i due si trovano. Diciamo che è proprio tra i sette racconti quello che più specificatamente insiste su questo tasto, su questa linea. La pioggia in questo senso mi ha aiutato, perché la pioggia, lo dico anche nel racconto, è proprio un elemento che si integrava benissimo nella loro furia, a rappresentare anche la loro furia sessuale, la loro smania sessuale, perché appunto è questo elemento liquido che goccia, che non finisce mai. Tra l'altro, appunto, ho provato a scrivere sperimentando una prosa senza il senno di interpunzione più potente, cioè il punto senza fermarsi mai. Ho usato solo il punto e virgola, ma il punto fino alla fine, proprio per rendere liquida, per rendere liquefatto, per il costrutto di questo io narrante, il lui che racconta e rappresenta. Ma anche qui l'aspetto interessante poi è quanto in questo sesso sia scambiato per amore, o sia scambiabile per amore, quanto loro attraverso i loro corpi in realtà vogliano qualcos'altro. Quello che chiedono attraverso i corpi è sempre comunque un riconoscimento, un rispecchiamento, una domanda d'aiuto, un voler essere salvati, e poi vedere quanta impotenza arriva un temporale dopo l'altro a sgretolare questa illusione.
Ecco, visto che ha parlato di questo tema, credo che si ritrovi poi in un altro racconto che c'è, che è il racconto, si intitola Vitalità dell'amore, in cui un dottore cinquantenne inizia una relazione con una ragazzina quindicenne che si prostituisce. E, tra le altre cose, il racconto segue la costruzione nella mente di quest'uomo come dire, della messa in scena dell'autenticità di una relazione, no? E sinceramente mi ha fatto riflettere, mi rendo conto di dire una banalità, sul fatto che l'amore poi è sempre una messa in scena, cioè è una costruzione sopra un impulso, primordiale.
Allora, dunque, c'è sempre una situazione particolare, che è, nella sua particolarità è memorabile e che poi però, come dire, prova a toccare, i bisogni e le riflessioni di tutti, no? Cioè, per me la letteratura ha proprio il compito più che rappresentare, più che insegnare qualcosa, o più anche che essere un surrogato d'esperienza nella vita di qualcun altro, tutte cose chiaramente sacrosante, ammissibili e possibili in letteratura. Serve proprio a spingere a una riflessione il lettore e quindi a chiedersi attraverso la storia particolare di questo dottore, di questa Baby Squillo, che giocano molto seriamente all'amore per un anno, da un San Valentino a un altro, quanto bisogno ci sia della messa in scena nella nostra vita, quanto l'amore non sia una grande messa in scena, ma non in senso negativo, anzi direi piuttosto in senso positivo. L'inganno alla fine, l'illusione. Contro la disillusione, contro il disinganno, la menzogna, contro la verità, qu quanto è corroborante, quanto è vitale. E non a caso, infatti, in vitalità dell'amore, il momento più tragico coincide in realtà all'abbandono dell'inganno, l'abbandono della menzogna e il sospetto di essere tornati lucidi. È lì il momento in cui, senza svelare poi chiaramente la trama e gli avvenimenti del racconto, però è lì che il protagonista crolla, è lì che scoppia proprio in un pianto, si accascia per la strada addirittura, nel momento in cui cade il velo di Maya, cioè si rende conto che probabilmente appunto questo amore era solo un rapporto mercenario.
A lei è capitato di pensare quanto leggere ha cambiato il suo modo di vivere l'amore?
Tutto quello che chiaramente leggiamo, vediamo, ascoltiamo, concorre ad aumentare la nostra esperienza e concorre a costruire la costruzione del nostro mondo interno, intellettuale, ma anche esterno, relazionale, empatico. Detto ciò, non credo che il verbo cambiare sia il verbo giusto. Dei libri mi hanno aiutato a non cambiarmi, a rivelarmi a me stesso, per cui in realtà tutto quello che proviene dai libri ha un effetto di rispecchiamento, di interpolazione, di mediazione, non interviene direttamente a cambiare, se no appunto si arriva all'aberrazione che poi l'arte non può più essere autonoma perché diventa qualcosa da prendere seriamente nel modo sbagliato, cioè siccome ti cambia, siccome ha il potere di cambiarti, deve essere irreprensibile, in qualche modo deve costituirsi come exemplum e si tornerebbe al Medioevo. E no, questo no, questo non mi sta bene. La letteratura deve essere libera, deve essere scorretta, deve essere bianca e nera, deve essere flessibile, deve essere autonoma, deve stare sopra o sotto, ma mi va bene anche sotto rispetto al flusso costante di informazioni da cui siamo rintronati e che contribuiamo anche noi con le nostre vite social, ormai più vere della realtà, più vere della verità, a spacciare.
Vorrei arrivare al racconto che dà il titolo alla raccolta, quindi Gotico Rosa. Nel racconto c'è uno scrittore che, quando entra in crisi con la moglie, non riesce più a scrivere. Le è mai capitato che momenti di crisi personale, sentimentale, coincidessero con momenti di crisi creativa?
Se ne hai bisogno, se è il tuo strumento espressivo, diciamo, di lezione, lo usi con qualsiasi stato d'animo. Può cambiare, appunto, e può influire il tuo stato d'animo sulla tua scrittura, ma la tua scrittura continua, ecco, non è che si ferma, ce n'è di meno, ce n'è di più a seconda di come stai. Poi si possono attraversare dei periodi di sterilità, dei periodi di particolare ispirazione, particolare fervore creativo. Però diciamo che tendenzialmente non si tratta neanche di essere metodici, si tratta proprio di intendere la scrittura come un modo di stare al mondo, ecco, come un posto nel mondo. Se questo è l'approccio, diciamo, al tuo lavoro, chiaramente risentirà della tua vita privata, ma non fino al punto poi da spingerti poi alla non scrittura. Ecco, questo no, non è la mia esperienza personale. Poi rispetto al racconto Gotico Rosa è proprio quello, diciamo, omonimo rispetto al titolo, che mette insieme questi due generi, che sono appunto due generi famosi di successo letterari, il gotico e il rosa, il gotico per derivazione, il nero, il fantastico anche. quello di tradizione europea, appunto, di cui si parlava all'inizio della nostra conversazione, quello che in Italia non c'è mai stato, è arrivato molto dopo, e il rosa, che per estensione possiamo addirittura definire chiclete, la famosa letteratura per gallinelle, o il romance, che insomma fa ancora dei numeri spaventosi da un punto di vista proprio del mercato. Ecco, è uno dei modi per accedere poi alla cultura bestsellerista e ai numeri da bestseller per eccellenza. Quindi ho giocato proprio a mettere insieme questi due generi, a farli convergere, a farli non tanto incontrare quanto scontrare.
È vera questa cosa, cioè Gotico Rosa diventa poi nel racconto una storia di fantasmi, non solo una storia d'amore. Se dovesse proprio riassumere cosa c'è all'incrocio, allo scontro tra queste due strade del romantico e dell'orribile, c'è qualcosa di interessante.
C'è senz'altro un'ambiguità di fondo. Todorov definiva questo scontro, questa intersezione tra razionale e irrazionale, e se vogliamo appunto anche tra nero e rosa, una esitazione che ha il lettore nei confronti di quello che si sta raccontando. E anche nel racconto gotico rosa, se vogliamo, c'è questa coppia che si sposa, sposandosi fonde le fedi dei nonni di lei, come atto di estremo romanticismo, poi si ritrova dentro quest'inverno in cui i due non sono felici, ma non solo non sono felici, come manifestano la loro infelicità? Tradendo le loro nature, cambiando le premesse del loro rapporto e sostanzialmente scoprendosi molto diversi insieme, ma anche come individui, da quello che pensavano di essere. E questo è un evento che, diciamo, è sovrannaturale o è naturale? Si tratta di un atto di possessione quasi demoniaca, nera, rispetto alle fedi, fuse che appartenevano a due persone che adesso non ci sono più, a due defunti? Oppure si tratta che semplicemente la coppia si scopre diversa a causa del matrimonio, a causa dello stare insieme, a causa della convivenza, a causa della quotidianità, a causa del logoramento del rapporto, eccetera, eccetera. Esitazione, ambiguità.
Grazie mille a Luca Ricci per essere stato con noi ad Alice quest'oggi.
A voi, grazie.
Ricordo, Gotico Rosa è nelle librerie per l'editore La Nave di Teseo.